Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Questa sera la vostra Antonella, dopo aver già dedicato una bella puntata del progetto Dharma alla storia infinita, puntata che se vi siete persi, come sempre vi consiglio di recuperare tra i podcast, torna a parlarvi di un'altra pellicola cult degli anni Ottanta, che sicuramente, come alla sottoscritta, vi è rimasta nel cuore. Ed è la storia fantastica che stiamo parlando, film tratto dalla Principessa Sposa, romanzo scritto negli anni 70 da William Goldman e che, una volta adattato per il cinema dall'autore stesso, è stato portato sul grande schermo dal regista e produttore Rob Reiner, all'epoca già noto al pubblico per aver diretto Harry ti presento Sally, nonché il meraviglioso Stand by Me, ricordo di un'estate. È, sempre di Stephen King, Misery non deve morire. E fu grazie ai proventi di questi film di successo che Reiner riuscì a fondare una sua casa di distribuzione, la Castle Rock Entertainment, nome scelto non a caso, ma proprio in onore di Stephen King, in quanto, come probabilmente molti di voi sapranno, Castle Rock è una cittadina immaginaria inventata dallo scrittore. E tra le prime produzioni della neonata Castle Rock ci sarà anche La storia fantastica, pellicola che raccoglie elementi di commedia, avventura, fantasy, storia d'amore e fiaba. Un'opera che è stata amata e continua ad essere amata da bambini ed adulti e che racconta le vicende di due innamorati, il garzone Wesley e la bella Bottom d'Oro. Il film conserva essenzialmente lo stile narrativo del romanzo, presentandoci la storia come un libro letto da un nonno al nipote.
Ti ho portato un regalo speciale.
Che cos'è?
Apri e guarda.
Un libro.
Esatto.
C'è un po' di sport.
Altro che sport, ci sono lotte, duelli, torture, vendette, giganti, mostri, inseguimenti, evasioni, grandi amori, miracoli.
Ce n'è di roba. Cercherò di restare sveglio.
E altro che se resta sveglio. Comunque, abbiamo quindi un libro letto, un po' come accadeva nella storia infinita, in cui invece il lettore era Bastian, ma quella è un'altra storia. Sicuramente ricorderete che l'attore che interpretava il nonno era Peter Falk, celeberrimo interprete della serie TV Colombo, il detective di Los Angeles che interpretò a partire dalla fine degli anni 60. Il nipote era invece Fred Savage, ancora le prime esperienze cinematografiche, e che successivamente raggiungerà fama e notorietà a livello internazionale anche grazie alla serie televisiva Blue Jeans, in cui vestiva i panni del protagonista, il giovane adolescente Kevin. E non solo, ha preso anche parte al film Il giovane grande mago dei videogames, altra pellicola degli anni 80 di cui vi ho già parlato, nella puntata che ho dedicato alla Nintendo, puntata di cui trovate il podcast sul sito della radio. L'idea di portare il romanzo di Goldman sul grande schermo a Reiner era venuta già durante la produzione di Stand By Me. Ne aveva parlato con un dirigente della Paramount Picture, dicendo: «Questo sarà il mio prossimo film», ma venne immediatamente sconsigliato dal tentare l'impresa, in quanto, scoprì, già diversi studi avevano tentato di farne un film. Invano. A provarci, una decina di anni prima, c'era stata anche la 20th Century Fox, che si era accaparrata pure i diritti per la sceneggiatura. Ma, quasi giunto a metà, il progetto venne sospeso. Tra gli altri che avevano tentato l'adattamento del libro c'erano François Truffaut e persino Robert Redford. E non solo, ad un certo punto si era dimostrato interessato anche Christopher Reeve, che avrebbe voluto per un attimo mettere da parte i panni di Superman e vestire quelli di Wesley. Sembrava davvero incredibile che nessuno fino a quel momento fosse riuscito a portare a termine l'opera. E così, ancora più intestardito, Reiner contattò Goldman e gli propose di adattare la storia fantastica per il cinema, cosa che lo scrittore accettò di buon grado e, lavorando a stretto contatto per mesi, i due finalmente riuscirono dove gli altri avevano fallito. E così sugli schermi arriva Bottom d'Oro, bionda bellissima che si innamora del suo servitore, l'aitante Wesley, che, qualsiasi cosa lei gli dica di fare, obbedisce dicendole sempre:
«Ai tuoi ordini».
As you wish, come desideri, nella versione originale e anche nel libro. Resasi conto che anche lui la ama, i due finiscono però col separarsi, perché il giovane decide di partire per cercar fortuna al di fuori del regno, in modo da tornare ricco e coronare il loro sogno d'amore con un bel matrimonio. Solo che la sua nave viene attaccata dal pirata Roberts, noto per non lasciare sopravvissuti dietro di sé, e pertanto Wesley viene creduto morto. Passano gli anni e la dolce Bottom d'Oro si ritrova, contro il suo volere, promessa sposa del malvagio principe Humperdinck, l'erede al trono. Ma ecco che, prima delle nozze, viene rapita da tre fuorilegge: un siciliano basso e calvo di nome Vizzini, un gigante della Groenlandia chiamato Fezzik e un maestro di scherma spagnolo, Inigo Montoya, che cerca vendetta contro un uomo con sei dita che gli ha ucciso il padre. E detto ciò, sappiate che inizialmente il personaggio di Vizzini era stato pensato per l'italo-americano Danny DeVito, ma infine venne scelto Wallace Shawn, attore che nella parte si calò davvero alla perfezione. Tanto che, a tutt'oggi, nonostante la brillante carriera che è riuscito a portare avanti, è ancora maggiormente ricordato per questo ruolo. Tra le scene più iconiche c'è sicuramente quella del duello di intelligenza tra lui e quello che crede essere il pirata Roberts, che in realtà è Wesley, in cui i due si sfidano a colpi di ingegno di fronte a due bicchieri, uno dei quali dovrebbe contenere un veleno.
Se non c'è possibilità di accordo, siamo in un vicolo cieco.
Temo proprio di sì. Io non posso competere con la tua forza e tu non puoi competere con il mio cervello.
Ne hai così tanto?
Stammi bene a sentire, tu sai che sono Platone, Aristotele, Socrate?
Sì.
Teste de rapa.
Davvero? Allora vorrei sfidarti a un duello di intelligenza.
Mezzica che idea.
Bene, versa il vino. Annusa questo, ma non toccarlo.
Niente, sento.
Questa sostanza si chiama polvere di ocaina, è in odore, in sapore, si scioglie all'istante nei liquidi ed è uno dei più potenti veleni che esistano al mondo. Dov'è il veleno? Il nostro duello è iniziato. Quando tu deciderai, berremo tutte e due e vedremo chi avrà ragione e chi sarà morto.
Ma è molto semplice. Tutto ciò che devo fare è indovinare da quello che so di te se tu sei il tipo che metterebbe veleno nella propria coppa o in quella del nemico. Ora, un uomo d'ingegno lo metterebbe nella propria coppa, perché solo un idiota prenderebbe quella che gli è stata messa davanti. E io non sono un idiota, perciò non posso scegliere il vino che hai davanti tu. Ma tu dovevi saperlo che io non sono un idiota. Ci avrai contato, e quindi non sceglierò il vino che sta davanti a me.
Hai deciso qualcosa?
Ma neanche per sogno, perché la cocaina viene dall'Australia, come tutte sanno. E l'Australia è interamente popolata da criminali. E i criminali di solito non hanno la fiducia di nessuno, come tu non hai la mia. Quindi non potrai mai scegliere il vino che sta davanti a te.
Hai un intelletto davvero sconvolgente.
Io sono soltanto all'inizio. Dove ero rimasto?
In Australia.
Ah, l'Australia. E tu avrai sospettato che io conoscessi le origini del veleno. Quindi non sceglierò mai il vino davanti a me. Che diavolo sarà mai quella bestia laggiù?
Cosa? Dove? Io non vedo niente.
Ma non capisco. Avrei giurato di aver visto una bestia. Non importa.
Che cos'hai da ridere?
Te lo dirò tra poco. Io ora, amico, beviamo. Io berrò dalla mia coppa e tu dalla tua.
Hai sbagliato.
Lo dici tu che ho sbagliato? Per questo ridevo! Ho cambiato le coppe mentre tu eri votato! Ah, pezzo di idiota! Hai commesso uno degli errori più madonnali! Il detto più famoso è: mai andare a vendere i tappeti ai persiani, ma uno quasi altrettanto conosciuto è questo! Mai mettersi contro un siciliano quando si tratta di uccidere!
E vabbè. Adesso però vi faccio ascoltare qualcos'altro. Sentite un po'.
Hola, mi nombre es Inigo Montoya. Tu hai ucciso mio padre. Preparati a morir.
Queste sono le parole che guidano la vita del secondo dei tre briganti, lo spadaccino Inigo Montoya. Parole che conta di dire all'uomo con sei dita, l'uomo che ha ucciso suo padre, e dirgliele prima di ucciderlo a sua volta. Si tratta quindi di una sorta di prova generale che lo spettatore sente per la prima volta quando racconta a Wesley la morte del genitore. aveva solo 11 anni quando a suo padre, Fabro Abilissimo, venne richiesto di forgiare una spada. Spada che il conte che gliel'aveva commissionata finì col pretendere poi di pagare solo un decimo del prezzo pattuito. A quel punto l'uomo giustamente rifiutò di cedere l'arma, proclamando che l'avrebbe data a suo figlio. E fu così che il conte, con quella spada, gli trafisse il cuore. Avendo visto la scena, il piccolo Inigo corse a sfidarlo e ovviamente ebbe la peggio, ma l'uomo con sei dita ne riconobbe il talento, tanto che non solo non l'uccise, ma gli lasciò pure la spada. Questo però solo dopo avergli segnato entrambe le guance, lasciandogli delle cicatrici. Da quel momento il bambino dedicò la sua vita ad imparare l'arte della scherma, per poter riuscire a vendicare il padre. E, dopo oltre 20 anni, era diventato talmente abile da poter sconfiggere chiunque con la mano sinistra, pur essendo lui destrimano. Una curiosità riguardo a chi ha interpretato questo personaggio è che, oltre a recitare, Mandy Patinkin, questo è il nome dell'attore, si esibisce spesso nei musical di Broadway in veste di cantante e, negli anni 90, oltre ad aver partecipato al film Dick Tracy di Warren Beatty nel ruolo di 88 tasti, un pianista di un night, ha inciso la canzone What Can You Lose in duetto con la pop star Madonna, di cui adesso vi faccio ascoltare giusto un pezzettino per farvi sentire come il nostro Inigo, oltre che con la spada, se la cava anche con la musica. What can you lose? Only the blues. Why keep concealing everything you're feeling? Say it to her. What can you lose? Maybe it's yours. She's had clues which she chose to ignore. Maybe though she knows and just wants to go on as before. As a friend, nothing more. So she closes the door.
Well, if she does, those are the dues.
Once the words are spoken, something may be broken. Still you love her, what can you lose?
But what if she goes? At least now you have part of her.
What if she had to choose?
Rieccoci qua. Chi di voi è appassionato e gioca a World of Warcraft sicuramente conoscerà un personaggio chiamato Inigo Montoya, un chiaro omaggio allo spadaccino della storia fantastica. Ma arriviamo adesso al gigante della Groenlandia, Fezzik, interpretato da André the Giant, e fu proprio l'autore del romanzo, nonché sceneggiatore del film, a proporlo al regista per questo ruolo. Solo che, una volta contattato nell'agente, venne fuori che non era disponibile, in quanto si stava preparando per un importante incontro di wrestling che si sarebbe svolto a Tokyo. La seconda scelta era Arnold Schwarzenegger, che però a quel tempo era già una grande star del cinema. Il budget del film era limitato e pertanto non se lo potettero permettere. Vennero presi in considerazione altri uomini alti, tra i quali Lou Ferrigno, attore e culturista noto per essere stato il protagonista della serie televisiva L'Incredibile Hulk. Ma nessuno sembrava andare bene, nessuno convinceva sceneggiatore e regista. Pensate che ai provini si presentò anche Liam Neeson, attore che adoro e a cui, prima o poi, sicuramente dedicherò una puntata, e che è effettivamente un gigante, uno tra i più alti di Hollywood. Non si direbbe, ma siamo sul 1,90 m. C'è poco da fare. André the Giant era rimasto il chiodo fisso. Volevano lui, e destino volle che l'incontro di wrestling che si sarebbe dovuto tenere in Giappone venisse annullato. Così alla fine riuscì ad aggiungersi al cast. Comunque, senza togliere nulla a Liam Neeson, André the Giant era veramente un gigante. La sua altezza arrivava oltre i 2,20 m, e questo perché era affetto da acromegalia, una patologia determinata da un eccesso di ormone della crescita. C'è un aneddoto spassoso che lo riguarda. Leggenda narra che, durante le riprese, gli scappò un peto lungo ben 16 secondi, che portò tutto il cast a fermarsi. I testimoni raccontano che si trattò di qualcosa di così potente che si sarebbe potuto sentire fino a 3 contee di distanza. Tutti rimasero impietriti e nessuno riuscì più a dire nulla, tranne il regista, che gli chiese se si sentisse bene, e lui, candidamente, rispose: «Adesso sì, possiamo continuare». Fantastico! A questo punto direi di fare un'altra piccola pausa e farvi rivivere un duello, quello tra Fezzik e Wesley.
Ho sbagliato mira apposta, se voglio non sbaglio.
Ne sono convinto. E ora che succede?
Ci affrontiamo come natura vuole, da veri sportivi. Niente trucchi, niente armi. Abilità contro abilità.
Vuoi dire che tu butti via il sasso, io la spada e cerchiamo di ammazzarci da persone civili? A dire il vero, tu parti un pochino avvantaggiato in un corpo a corpo.
Non è colpa mia se sono più grosso e più forte. Io neanche mi alleno.
Ed incredibilmente, alla fine, il gigante della Groenlandia verrà messo al tappeto. Per il ruolo di Wesley si andò sul sicuro, infatti si era subito pensato a Cary Elwes, che poi effettivamente fu scelto, poiché era stato notato tra i protagonisti del film Lady Jane. Solo che inizialmente, anche in questo caso, come era stato per André the Giant, c'era un problema. L'attore infatti era impegnato con le riprese di un altro film, in terra tedesca. Non dandosi per vinto, il regista salì su un aereo e andò da lui per proporgli il ruolo, dicendogli che sarebbe stato perfetto e che la parte era sua. Parlando, venne fuori che Cary Elwes aveva letto il libro quando era ragazzino e che all'epoca si era fortemente immedesimato nel protagonista maschile e pertanto accettò veramente con grosso entusiasmo. Mai avrebbe creduto che da grande sarebbe finito sul set ad interpretare Wesley. Per lui questo era praticamente un sogno che diventava realtà. E arriviamo finalmente alla bella Bottom d'Oro, che sono sicura ha fatto battere il cuore di tutti gli uomini che sono all'ascolto, interpretata dalla bellissima Robin Wright, che all'epoca, quando ero piccola e vidi il film per la prima volta, io già conoscevo, perché interpretava il ruolo di Kelly Capwell nella soap opera Santa Barbara. Lì era praticamente agli esordi, appena diciottenne. Poi, ovviamente, diventerà famosa anche grazie al ruolo di Jenny in Forrest Gump e per essere stata la moglie di Sean Penn. Adesso ex, perché hanno divorziato. Di recente l'abbiamo vista, la ricorderete, nei panni della First Lady in House of Cards, serie di cui non mi sono persa una puntata, almeno fino a quando c'era Kevin Spacey, che, inutile girarci intorno, era l'elemento portante di tutto e una volta andato via lui, la casa di carte è crollata. Manca tanto come attore e spero che prima o poi torni a recitare. Chiusa parentesi, torniamo pure alla storia fantastica dicendo che Robin Wright venne scelta veramente all'ultimo momento. Ci furono moltissimi provini e nessuna sembrava essere adatta al ruolo. Al casting si erano presentate tra l'altro anche delle giovanissime Uma Thurman e Meg Ryan, ma furono scartate. E poi, a circa una settimana dall'inizio delle riprese, avvenne il miracolo. Sentite un po' cosa disse il regista in merito. Si presentò con un vestitino estivo bianco, con i lunghi capelli sciolti e tanto era bella, sembrava essere avvolta da un alone di luce. Stava da Dio. Goldman, lo scrittore del romanzo, nonché sceneggiatore del film, mi guardò e disse: «L'abbiamo trovata, è lei, incarna alla perfezione tutto quello che ho scritto». Il film venne girato in varie località dell'Inghilterra e dell'Irlanda e proprio qui il regista affittò una villa in cui spesso e volentieri invitava l'intero cast a pranzi, cene e riunioni spensierate, in quanto riteneva che riuscire a creare un senso di familiarità aiutasse a migliorare la resa sul set e sicuramente così è stato. Cary Elwes e Mandy Patinkin, gli attori che come abbiamo visto hanno interpretato rispettivamente Wesley e Inigo Montoya, hanno imparato a tirare di scherma, sia con la mano destra che con la mano sinistra, appositamente per il film. E sono stati così bravi che, a parte due scene in cui si esibiscono in capriole, non hanno avuto bisogno nemmeno delle controfigure. Del resto, i loro istruttori di scherma erano gli stessi che qualche anno prima avevano addestrato gli attori nella trilogia originale di Star Wars. Pensate un po'. Tutti senz'altro ricorderete una delle scene finali del film, quella in cui il gigante Fezzik solleva e prende in braccio la bella Botton d'Oro. Bene, sappiate che, prima delle riprese, André the Giant aveva subito un importante intervento chirurgico alla schiena e, nonostante la sua imponente massa fisica, aveva difficoltà a sostenere persino un peso piuma come Robin Wright. E per questo motivo, anche se poi in post-produzione sono stati nascosti, l'attrice era sostenuta da cavi. L'album della colonna sonora è stato composto da Mark Knopfler dei Dire Straits e contiene la canzone Storybook Love, interpretata da Willie DeVille, che venne candidata all'Oscar come migliore canzone. Oscar che però non vinse, in quanto ad aggiudicarselo fu il brano I've Had the Time of My Life, presente nel film Dirty Dancing. A questo punto direi di fare una piccola pausa e farvi ascoltare Storybook Love.
Come, my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time when things were not so complex, and how he worshipped the ground she walked, and when he looked in her eyes he became obsessed. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. This love was stronger than the power so dark a prince could have within his keep. His spells to weave and steal a heart within her breast but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as real as the feelings I feel.
In un'intervista, Rob Reiner affermò che solo un musicista come Knopfler avrebbe potuto creare la musica adatta a catturare la natura bizzarra e al contempo romantica del film. Il regista, tra l'altro, era un grande fan del cantautore, ma non lo conosceva di persona. Gli inviò comunque la sceneggiatura, sperando che accettasse la sua proposta, e così fu. Ma ad una condizione, che da qualche parte nel film si vedesse un berretto da baseball della Coral Sea, nave della Marina Militare degli Stati Uniti. Non potendo riprodurre fedelmente il berretto originale, il regista ne inserì uno simile, nella stanza del ragazzino a cui Peter Falk, il nonno, legge il libro. In seguito, però, poi, si scoprì che Knopfler stava scherzando. La storia fantastica non fu un grande successo al botteghino, ma, dopo la sua uscita sul mercato dell'home video e soprattutto la messa in onda in televisione, divenne e ancora è un classico di culto. Senza contare che, come abbiamo visto, sono molte le frasi dei dialoghi che ancora oggi ricordiamo e che vengono citate come veri e propri tormentoni. All'unanimità le critiche furono tutte positive. Incredibilmente, nessun critico criticone osò proferir parola. La pellicola venne definita così, una favola deliziosamente postmoderna, un mix intelligente di cappa e spada, romanticismo e commedia, che rende fresco e divertente il tema secolare della damigella in pericolo. Il film si è posizionato al numero 88 della classifica dei 100 film più romantici di sempre, superando Dirty Dancing, che come vi ho appena detto gli aveva strappato l'Oscar per la colonna sonora. Ma qui, invece, la storia di Baby e Johnny si posizionò al 93esimo posto. Come al solito, chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Una decina di anni fa, il Museo d'Arte di Los Angeles ha messo in scena una lettura dal vivo della sceneggiatura della storia fantastica, a cui hanno preso parte anche due degli attori del cast originale, Cary Elwes, il nostro Wesley, che però questa volta interpretava il perfido Humperdinck, e Fred Savage, che era ancora il nipote. I dialoghi del nonno, invece, vennero affidati a Rob Reiner, il regista. Sempre una decina di anni fa, il nostro Cary Elwes ha scritto un libro, As You Wish, titolo che riprende la sua frase tormentone, ed in questo libro racconta il dietro le quinte e raccoglie i ricordi degli altri membri del cast. Il tutto è corredato da foto che sino a quel momento erano rimaste inedite, da un poster in edizione limitata su cui fanno bella mostra di sé Wesley Bottom d'Oro e da una prefazione firmata dal regista. Un vero e proprio gioiello per gli amanti del film. Qualche anno fa, Fred Savage, ormai adulto, è apparso in Deadpool 2 e qui lo vediamo a letto mentre il protagonista gli legge una storia, un chiaro omaggio alla storia fantastica. L'anno scorso, a Chicago, è stato inaugurato il cocktail bar As You Wish, che è la frase di Wesley. Gestito da due fan della pellicola, il locale è tutto tappezzato di foto e frasi tratte dal film, comprese riproduzioni cartonate dei personaggi a grandezza naturale, per il selfie perfetto. I cocktail sono tutti a tema e persino i cubetti di ghiaccio, che al loro interno contengono immagini prese dal film. Che dire, un posto a dir poco fantastico. Già a partire dagli anni 80 sono stati prodotti diversi giochi da tavolo basati sulla storia fantastica. Il primo conteneva persino una videocassetta, un po' come Atmosphere, il gioco in scatola degli anni 90. Ricordate? Sia come sia, oltre a quello degli anni 80, ne sono usciti molti altri. L'ultimo, che comprende miniature verniciabili di Wesley, Bottom d'Oro e tutti gli altri beniamini, è uscito l'anno scorso. Oltre ai giochi da tavolo, esistono giochi di carte, un libro game, e per chi non sapesse cosa siano i libri game, consiglio di andare ad ascoltare la puntata che ho dedicato al lupo solitario, e oltre a questo, della storia fantastica, esiste anche un videogioco, avventura grafica punta e clicca, in cui è possibile vestire i panni del nostro Wesley. Sappiate che l'anno scorso è stato annunciato un remake della storia fantastica e giustamente la reazione dei fan è stata a dir poco negativa. Personalmente mi auguro che il progetto non veda mai la luce, in quanto di storia fantastica ce n'è e ce ne sarà sempre solo una, quella di cui vi ho parlato questa sera. Non so quanti di voi, oltre a vedere il film, abbiano letto il romanzo di Goldman, in cui si scopre che il nipote altro non è che l'autore stesso, costretto a letto da una brutta polmonite, e a leggergli le avventure di Wesley Bottom d'Oro non è il nonno, ma il padre. Fu così che il piccolo si innamorò della storia e di conseguenza della narrativa, divenendo prima un lettore accanito e poi scrittore e sceneggiatore di successo. Ultima curiosità. Come vi ho detto ad inizio puntata, Rob Reiner aveva diretto Harry ti presento Sally, il cui protagonista, ricorderete tutti, era Billy Crystal. Bene, il regista invitò l'amico attore anche sul set della storia fantastica ed il personaggio che ne venne fuori fu Max dei Miracoli, il medico che nel corso del film riesce a riportare in vita un Wesley che sembrava ormai spacciato. E c'è da dire che Billy Crystal nella pellicola è totalmente irriconoscibile. Il suo personaggio, dopo ore ed ore di trucco, si presentava infatti come un vecchio canuto, le cui battute, sappiate, furono in gran parte del tutto improvvisate.
C'è.
Eres tu, Max, dei miracoli che ha lavorato 80 anni a sparare il re?
Quel cane del figlio del re mi ha cacciato via e grazie di avermi ricordato questo doloroso argomento. Già che ci sei, fammi anche un taglietto e versasi del succo di limone. Qui è chiuso. Via, o chiamo lo squadrone dei bruti.
Io faccio parte dei bruti.
Tu sei il capo dei bruti.
Ci serve un miracolo, è molto importante.
Io sono in pensione e poi perché vieni da uno che quel cane del figlio del re ha cacciato? Potrei ucciderlo, quello che deve essere miracolato.
Ma lui è già morto.
Ah, sì, gli darò un'occhiata, portatelo dentro.
Abbiamo una grandissima fretta.
Non mettermi fretta, con la fretta i miracoli vengono malissimo.
Ed invece a lui alla fine i miracoli riuscivano benissimo. E per questa sera è veramente tutto. Prima di salutarvi, come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con me attraverso la pagina Instagram, che è scritta tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere sempre aggiornati sulle prossime nuove trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi per lasciarmi le vostre impressioni su questa puntata, ditemi pure chi era il vostro personaggio preferito, se avete letto il libro e perché no, se magari possedete anche uno dei giochi da tavolo che ho nominato prima. Mi raccomando, più dharma e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
Te l'avevo detto che sarei tornato da te. Perché non mi hai aspettato?
Tu eri morto.
La morte non mette fine al vero amore. Può soltanto ritardarne il corso.
Non ne dubiterò mai più.
Non ne avrai mai più occasione.
Fine.
Bandiera Nera.